avere una certa, efficacia nel desiderio di chiarire le cose a partire da quello che sappiamo già, eccetera, eccetera. Però attenzione, direi, intanto nel complesso della lettera e anche in questo brano non è esatto dire che c'è tanta insistenza sul peccato, perché il discorso del peccato arriva sempre dopo o in concomitanza con la indicazione positiva, e il discorso, proprio se vogliamo anche contare le parole, che non bastano, ancora di più se guardiamo lo svolgimento del pensiero, il discorso è quello positivo dell'essere figli e dell'essere comunque sostenuti dalla efficacia della grazia di Dio, la sua misericordia, eccetera, da cui si ricorda la, un'istanza detta anch'essa in termini positivi di possibilità reale, l'istanza di aver cura di una vita di fede che arrivi alla concretezza delle opere. È in questo contesto che si dice il non fare peccato. E dal punto di vista concettuale, la tradizione di teologia morale, anche della Chiesa, visto la domanda è sul peccato e sul male, è bene non confondere, non è proprio lo stesso peccato e male. Perché quando uno muore a 107 anni, supponiamo, per la vita di quella persona è morire male. C'è un peccatore dietro. Non pare. Dio è venuto per liberarci dal male, cioè non ci sono più le malattie, non ci sono più eventi sismici, non c'è più la morte. No, è venuto a liberarci da quel male che è causato da lui. E questo si chiama peccato. Non ogni male è peccato. Il Vangelo della Messa di oggi, tra l'altro, ricorda qualcosa di questo tipo, quelli che sono morti ammazzati per la decisione di Pilato, perché aveva visto un movimento di gente che era sospetto, eccetera. Quelli che sono morti sotto la torre di Silo che è caduto con la... Non sono peccatori, quel male lì non dipende dagli uomini, quello di Pilato in parte sì, ovviamente. Quello che conta è quel male che conta per noi in termini di salvezza, che è rilevante per la qualità della vita delle persone e per la qualità della vita del bene. È il male che dipende dalle nostre decisioni. E appunto noi chiamiamo peccato il male procurato da qualcuno in quanto è liberamente procurato. Allora, il peccato ha sempre un contenuto di male, ma non è quel contenuto che chiamiamo peccato. Chiamiamo peccato ciò che la persona decide consapevolmente, operando il male, sapendo di operare il male, mentre potrebbe non farlo, potrebbe fare un bene. Allora, questa differenza è importante perché altrimenti non ci muoviamo più parlando dei mali. No, anche nel male che vediamo con la guerra, noi parlo dell'attualità della guerra in Ucraina, e noi dobbiamo tenere distinte le cose. Se viene buttata giù una bomba, succedono dei mali, cioè qualcuno muore, e questo è un male oggettivo, ma non è peccato se non c'è qualcuno che lo provoca, è peccato il provocarlo. Ci sono situazioni tragiche già prima della guerra che la guerra mette in evidenza di più. Bene, noi non chiediamo al Signore che Lui venga e renda impossibile il male. Gli chiediamo di venire e di aiutarci a diventare buoni noi, in modo che non siamo persone che provocano il male. questo è anche qualcosa di importante da ricordare, perché a nessuno di noi è chiesto di fare miracoli. A nessuno di noi, né quelli che siamo qui in questi francobolli stamattina, né al Papa con tutto quello che sta cercando di fare, non gli è chiesto di risolvere questi problemi. Gli è chiesto di fare ciò che può fare. E magari a noi quello che è possibile fare è quello di non parlare in qualsiasi modo, per esempio, anche di questa guerra. Perché magari ci sono dentro giudizi che sono di parte, perché magari puntiamo il dito su qualche cosa che è evidente e così dicendo pensiamo solo al fatto che questa guerra deve finire, che Putin deve essere bloccato, non so, per esempio, no? O che cosa del genere, e non pensiamo per esempio al fatto che noi prima e in quanto abbiamo in cuore, forse purtroppo anche dopo questo episodio così doloroso, così causa di tante sofferenze, noi forse pensiamo che possiamo continuare a vivere come prima. Cioè continuiamo a creare le condizioni per cui poi uno può causare tutti questi mali e gli altri sono poi ricattati o cose del genere. Voglio dire, abbiamo... Beh, forse non devo semplificare troppo, ma... Sembra che a qualche paese faccia quasi piacere poter avere uno sviluppo dell'industria bellica, perché è uno sviluppo economico. Sembra che a qualche paese... Mentre forse, chissà, adesso, volendo mandare aiuti militari all'Ucraina per difendersi, così si rovina ancora di più quello che già si sta rovinando, dice dobbiamo spendere un po' di più, no? Per questo aiuto umanitario che fa avanzare la gente. E lo diciamo non tanto per il buon cuore, ma perché così abbiamo un effetto di produzione all'interno del nostro paese. Non voglio interpretare male per forza le cose, però voglio dire che queste logiche ci sono state prima della guerra e l'hanno resa possibile con tutti i guai che ci sono. E i vari paesi europei hanno fatto contratti economici cercando il proprio interesse con la Russia, cioè mettendo condizioni che poi ci bloccano nella possibilità di intervento efficace, eccetera, eccetera, e così via. Allora noi rischiamo di pensare, qui c'è un male che dipende da noi, di pensare, di dire, di comunicare le nostre valutazioni, per esempio, su questa guerra, o i nostri silenzi sulle guerre che ci sono state tutti gli anni dopo l'ultima guerra mondiale, però lontano da casa e dunque non ci preoccupavano. Ecco, noi possiamo continuare a parlare in questo modo, a favorire le logiche già presenti, a favorire il fatto che bene noi stiamo facendo bene, noi siamo buoni, noi siamo bravi, inquiniamo un po' il pianeta, ma insomma via e via. E così succede che passa l'episodio e la nostra povera umanità continua ad andare avanti di povertà in povertà. Cioè continuiamo a costruire un mondo sempre più capace di lotta e di morte. E qui c'è la nostra responsabilità, che non è possibile misurarla, non potremmo dire che no. Però abbiamo bisogno di non illuderci, no, nel guardare al mare e vedere soltanto i disastri, vedere l'impossibilità e in fondo autogiustificandoci. Siccome non possiamo risolvere il problema, noi non siamo responsabili. E invece no, perché dire l'Europa è... Però che cosa altro possiamo dire per indicare una porzione rilevante, milioni di persone, milioni e milioni di persone che per decenni e decenni hanno continuato a creare le logiche e le premesse per le guerre e hanno continuato a fare le guerre, non a casa propria perché è rischioso, ma alle altrove, a suscitarle, a fornire armi, ad arricchirsi con gli armamenti, eccetera. Queste sono le semplificazioni di cose che appartengono alla nostra responsabilità del bene, nel senso di condividere una reale ricerca di ciò che fa essere vita umana sensata, la vita sulla Terra. Dunque, continuare a cercare di capire come possiamo tendere a condizioni migliori di pace e di condivisione dell'esistenza, questo dovrebbe essere, anziché passivamente magari lasciare che continui a diventare forte, no? Una logica strutturata poi di relazioni in cui la regola è che l'altro è fondamentalmente un nemico, almeno un possibile nemico, allora bisogna guardarsi dall'altro, e se è soltanto concorrente, che già è una condizione parente a quella dell'essere nemico, se è anche soltanto un concorrente, devo cercare di essere più furbo di lui nella concorrenza e di arricchirmi più io di lui. Però se questa è la logica che legittimiamo, il brano che abbiamo preso in considerazione stamattina ci fa parecchie domande, però è la domanda sul peccato, o meglio sul peccatore, su come possiamo convertirci. Una difficoltà, Francesca, di fronte a chi si chiude, a chi non mi dà amore, a chi almeno, se ho capito bene, si chiude nel senso di non voler camminare nel costruire comunioni. La difficoltà può essere a diversi livelli, mi sembra. La prima è quella che classicamente diciamo come difficoltà di amare il nemico. Qualcuno mi fa del male proprio, e come si fa ad amarlo? Nessuno, neanche il Signore, pretende da noi di essere al di sopra, no? Di non avere difficoltà. Però ci viene ricordato che ci sono state persone, ci sono ancora persone che amano il nemico. E tra queste persone non può non spiccare per noi Gesù Cristo. E se nominiamo Gesù Cristo in questo contesto, non possiamo dimenticare, o perché dobbiamo sapere, che noi siamo stati amati e salvati, diceva Paolo, quando eravamo ancora nemici, da peccatori, cioè. Non che prima abbiamo accolto il Signore e poi siamo stati perdonati, ma il dono del perdono, il dono della comunione, è la via attraverso la quale Egli ha reso possibile la nostra conversione. Allora, anche qua dovremmo dire, come per tutte le cose serie che dunque non sono facili, che noi forse non siamo a misura, però, per usare ancora un'espressione paolina, la grazia di Dio con me sì. Ed è quello che anche nel brano di oggi ci viene ricordato. Non siamo chiamati a fare, come dicevo, miracoli, ma siamo chiamati a lasciare che il Signore opri in noi. E non diventeremo, per esempio, da oggi a domani persone capaci di amare il nemico. Io prudentemente direi, né oggi né domani diventeremo persone capaci, quasi che questo volesse dire che con le mie forze sono capace di, però la grazia di Dio con me. Non si tratta di aver cura di lasciare che anche di fronte alle difficoltà che sono da riconoscere e nella preghiera da dire al Signore, da affidare a Lui, anche di fronte a queste, questo tipo di difficoltà, ecco, chiedere al Signore, affidare a Lui il desiderio di essere un po' più con Lui come Lui. E quello che ci può aiutare è precisamente il fatto che più spesso ricordato prima, cioè che anche questi altri sono figli di Dio o chiamati a essere figli di Dio, cioè il peccatore, anche quello che risulti chiaramente che è peccatore oltre che essere il mio nemico, supponiamo, perché fa il male a me. Chi è costui per lo sguardo del credente? Bene, è, diciamo, come me, uno che Dio vuole salvo, uno per il quale Gesù Cristo ha dato la vita. E allora io che farò? Forse riconosco di non essere capace di fare qualcosa, ma lo dirò che non sono capace e chiederò al Signore di trovare Lui le vie, ma gli chiederò anche di farmi attento. Per cui certamente non abbiamo delle soluzioni, come dire, o tecniche, no? O comunque che possono essere nelle nostre mani rispetto a queste difficoltà che mettono in gioco la nostra conversione. Non siamo già discepoli, non siamo già. Quando però ci viene detto che siamo già figli di Dio, ci viene detto con questo che il Signore ha messo già, per così dire, in noi le premesse, ci ha già generati verso una umanità sorretta da Lui. In fondo vuol dire siamo già in condizioni di non dover far affidamento sulle nostre capacità, ma di poter fare affidamento sulle nostre capacità nella grazia di Dio, cioè sulla nostra umanità, sulla nostra interiorità, insieme con il Signore conosciuto, incontrato, eccetera. E sarà da aver cura sulla verità di questo essere con il Signore, cioè la via per maturare anche queste, chiamiamole pure, capacità, no? Di decisioni nell'amore, anche quando sembra tutto essere al contrario. E anche qua con la consapevolezza che, ripeto ancora la stessa formula, non siamo chiamati a fare salti mortali. Siamo chiamati a fare passi che sono a misura delle nostre gambe, sapendo che si tratta di camminare con il Signore. Dunque, c'è qualcosa di incalcolabile in più rispetto a quello che riusciamo a misurare. E questo qualche volta credo lo abbiamo sperimentato. Uno si trova a dire, ma guarda, c'è stata quella situazione e mi sono trovato capace, diciamo, di accorgermi che mi era possibile e l'ho fatto. Se ci avessi pensato prima, chissà se avrei avuto il coraggio di farlo. No, capita qualche volta che abbiamo la passione di vedere qualcosa di simile. Bene, è solo per dire, non è misurabile, ma possiamo intravedere la realtà di questo essere con noi del Signore. Tra parentesi, ne parliamo da credenti in forza della fede che ci è data. Ma attenzione, lo Spirito Santo ha delle strade che noi non abbiamo e noi troviamo persone che vivono così, compreso l'amore di Dio, senza essere credenti. La parentesi è solo per non sentirci privilegiati o migliori, insomma, per il fatto che siamo responsabili di quello che ci è dato, compresa la fede. Ci è donata e da averne cura, evidentemente. Ma scusi, stavo per dire, noi allora, siccome non siamo chiamati a fare salti mortali, anche da questo punto di vista, non si tratta di vedere che se io non riesco, per esempio, a convertire il mio nemico, per ipotesi vediamo che sia il mio cammino di essere convertito, non è che mi devo sentire in colpa, devo solo avere attenzione a vedere se quello che a me è possibile sto cercando di farlo. A nessuno di noi è chiesto di salvare nessuno. Non siamo noi i salvatori del mondo. Però ci è chiesto di essere come il Signore che salva noi. no? Allora, con le possibilità che abbiamo, senza sensi di colpa e senza, come dire, credo che sia uno dei nostri principi abituali, insomma, no? In tutti gli ambiti, senza, in quanto possiamo, coltivare autogiustificazioni. E in questo nella fede abbiamo anche un aiuto speciale, perché davanti al Signore, anche il brano di stamattina lo ricordava, davanti al Signore non abbiamo bisogno di giustificarci. Il Signore ci conosce ed è una grazia che ci conosce, perché ci conosce a modo che solo conosce, cioè è più buono di noi nel guardarci, per dire così. Cioè ci conosce e non ci attribuisce le colpe di altri o quello che comunque non è colpa nostra. Ci conosce con quella conoscenza di chi crea relazione di comunione. La nostra esperienza consapevole della presenza del Signore è l'esperienza di una comunione donata. Bene, io so che il Signore che mi ha amato e mi ha amato pur essendo io peccatore e mi ha costituito figlio, ha reso possibile riconoscere questa sua paternità, questo suo volermi condurre, lui nel suo sguardo su di me è comunque più buono di quello che io posso essere con il mio sguardo, anche su di me. Faccio una citazione volante, spesso ricordo questo fatto presente nelle narrazioni evangeliche, in Luca in particolare. Pietro, avendo appena partecipato all'ultima cena, avendo appena partecipato alla discussione su chi di loro sia più importante subito dopo la cena, essendo questo uomo qua, che però è sincero a suo modo, no? E a Gesù disse: io ti abbandonerò mai fino alla morte. Non canterà il gallo prima che tu mi abbia rinnegato tre volte, cioè. Però mentre gli dice questo, in questo stesso contesto del discorso, gli dice: senti, io ho pregato per te perché non venga meno la tua fede, e tu una volta convertito abbi cura della fede dei tuoi fratelli. Pensiamo a quando dopo Pietro, dopo che ha cantato il gallo e si è accorto, incrocia il Vangelo di Luca, esplicitato questo, incrocia lo sguardo di Gesù e viene da dire: ricorda le parole di Gesù, ma non soltanto le parole, non sono state soltanto tu mi rinnegherai, sono state anche io ho pregato per te perché non venga meno la tua fede, e te lo dico adesso, una volta convertito prenditi cura della fede di tua. Il ricordare questa fiducia del Signore in noi, nei modi in cui la possiamo un poco sperimentare, credo che per tutti sia possibile vederlo visto. Questo diventa qualcosa che genera una consapevolezza di come effettivamente lo sguardo del Signore su di noi sia di benevolenza, sia di misericordia, sia costitutivamente tale, se possibile dire così. Il Signore non ha un altro sguardo, per cui magari può succedere che un giorno mi guarda diversamente. No, mi guarda così. Il suo guardarmi è il suo mantenermi in vita, il suo guardarmi è il suo essere creatore, ma è il suo essere creatore, scusate, è il suo essere salvatore, è il suo essere quello che mi vuole salvo. Allora, da questo sguardo di fede sulla presenza di Dio possiamo avere un aiuto, no? E nel confermare la fiducia, e nel non farci sensi di colpa che non servono a nulla, anzi servono per distogliere l'attenzione dal bene completamente possibile. Ora è qui che dobbiamo avere l'attenzione, la cura in quanto dipende da noi, con il Signore capire che cosa con Lui è possibile fare e cercare di farlo con le possibilità che abbiamo. Fatto questo, abbiamo fatto tutto. Questo è chiesto a tutti, anche il santo più grande, non è che il santo più grande che ci sia, ma qualcosa di più di questo. Però lo fa questo con sincerità, con tendenziale chiarezza, che grazie a Dio lo fa, non perché è un eroe o un supermercato. Questo mi sembra fondamentalmente su questi elementi, poi chiaro ce ne sono altri che si legano, ma ci prendiamo.